redigio.it e la storia continua. L'anno 1000 è l'anno della grande paura. Come vedremo, neppure questa forma di delimitazione della terra di cui dispone è permanente. Certo, è lui il padrone, quando a giugno arriva l'epoca della mietitura. Lui solo, insieme ai familiari che sanno mietere, si recherà sul campo. Ma lo strumento di cui si serviranno in virtù di un'usanza imperativa è esattamente imposto in vista degli interessi collettivi della popolazione del villaggio. Si tratta del falcetto. Forse ricordiamo di averne vista la lama, descritta come dentellata, in un rapporto sulle impietà e le sciagure di un ricco coltivatore della zona del Blois. Dunque, essa taglierebbe i gambi delle spighe come una sega. Sulla forma, ad ogni modo, non vi sono dubbi, è quella della luna crescente. È raffigurata così in tutti i disegni, o le miniature dei manoscritti in tutto il Medioevo, secondo una raccolta composta a Chartres tra il 1026 e il 1028, ed è l'unico strumento che si veda in mano a una figura occupata a tagliare spighe. Perché il falcetto e non la falce? Perché questa stroncherebbe gli steli quasi rasoterra, mentre il mietitore è tenuto, viceversa, a lasciare il più possibile alte le stoppie. Questo perché, dal momento in cui ha tolto le spighe, fino a quando non comincerà a farvi spuntare nuove messi, il suo e gli altri campi diventano di proprietà comune. Quel nastro di terra, che già non è di sua proprietà perché glielo ha concesso il Signore, gli è riservato solo in rapporto a quello che il lavoro vi fa crescere. E nemmeno integralmente, perché in fondo è stato lui a far crescere gli steli insieme alle spighe. Ma su questi ha tutti gli stessi diritti di qualsiasi altro abitante del villaggio. Chiunque può andarsi a prendere ciò che gli serve per ricoprirsi la capanna, e tutti vi mandano le bestie che vi rimarranno finché non avranno rasato completamente le stoppie. È quello che in francese si chiamerà il diritto di vin pâture, il diritto di pascolo sulle terre incolte. Ecco perché non bisogna tagliare gli steli troppo in basso. Se uno dei membri di questa comunità rustica, così caratterizzata, ha seminato il suo campo piante foraggere, potrà tagliare l'erba e fare il fieno per l'inverno, ma gli spetta in proprio solo quel primo taglio. Fatta la fienagione, quando eventualmente rispunti su quel prato, sarà a disposizione gregge comune, che raccoglie tutte le bestie del villaggio. Nella Francia e a sud della Loira, e anche nel paese di Caux, i campi non offrono questo aspetto a strisce. Strano, seppur largamente diffuso, hanno forme variabili, rettangolari o trapezoidali o anche triangolari, ma pressappoco di lunghezza e larghezza uguali. Lo stesso vale per l'Italia. In queste zone si lavora con l'aratro semplice, che non ha problemi a girare in fondo ai solchi. La comunione delle terre mietute è meno generalizzata e scompare nelle zone di bocage, piccole proprietà tenute a prato, dove i campi sono delimitati da siepi o recinzioni, come in Bretagna, in parte a Poitou, nella Vandea, nella zona basca. Campi aperti e di forma allungata, campi irregolari aperti o recintati, tutto è comunque in appezzamenti di piccole dimensioni, anche se in genere ciascun coltivatore ne aveva diversi. Diciamo, semplificando molto per maggiore chiarezza, che ne aveva uno in ciascuno dei quartieri nei quali era suddivisa la superficie di terreno coltivabile. In questo modo, dal momento che i quartieri potevano essere diversamente fertili, non sorgevano gelosie. Per la verità, tuttavia, un simile sistema di spartizione delle terre è applicabile soltanto nelle zone dei campi a striscia. c'è per caso di bisogno di precisare che il quadro, pur rapidamente tracciato in linea essenziale dei regimi agrari, non è assolutamente specifico dell'epoca dell'anno 1000. Esso registra una situazione che i documenti attesteranno soltanto più tardi e che sarebbe durata fino alla rivoluzione agraria del XIX secolo. Per quanto riguarda la fine del X secolo e agli inizi del XI, non esiste un solo testo che rifletta con esattezza e, mancando tuttavia qualsiasi indizio di una trasformazione di qualche rilievo, la persistenza notoria delle particelle di terreno agricolo non autorizza dubbi sul fatto che anche i campi del 1000 fossero già suddivisi e sfruttati nel modo suddetto e da lunga data. Né ci mancavano elementi per valutare il rendimento di quei campi. Secondo Mark Bloch, le testimonianze concordano nel mostrarci come, nell'antica Francia, non ci si riteneva sfortunati quando si fosse riusciti a raccogliere da 3 a 6 volte il valore di quanto seminato. Ma l'antica Francia è quella degli ultimi secoli della monarchia, in cui l'agricoltura era piuttosto prospera. Per l'anno 1000, i testi citati all'inizio dell'opera ci inducono a ritenere che invece non lo fosse. Possiamo ipotizzare che il rendimento fosse di 2 a 1. www.redigio.it e la storia continua.